Santa Madre di Dio, prega
per noi.
Siamo giunti al 22° dei nostri sabati, dedicati a Maria, maestra e modello a servizio della parola. Il prossimo chiudiamo, sabato prossimo. Ora siamo alla vigilia della Santissima Trinità, dopo aver percorso l'itinerario dal primo sabato di Avvento fino a Pentecoste e oltre. Una catena che è stata ispirata alla prossima 12ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi che si terrà in ottobre sul tema della parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. Oggi tiene la lezione la professoressa Concetta Sinopoli, la quale è laureata in teologia ma soprattutto specializzata in bioetica e quindi porta nel cuore non soltanto le situazioni della vita ma soprattutto il soffrire del mondo intero. Lei ha scritto 2 volumi dedicandosi alla Vergine, da sempre ha amato la Madonna e si è dedicata alla profondimento del suo mistero, ha scritto dei volumi, Seguire Cristo con Maria, Meditare le Litanie, l'anno scorso Maria Donna Comunitaria e altri temi che ha in cantiere e coi quali si fa umilmente ma profondamente presente con la sua capacità che non è solo di laureata in teologia, ma è di donna aperta alle situazioni concrete dell'oggi, che guarda in profondità i problemi della società umana e della Chiesa. A lei il nostro grazie, perché sempre ci ha onorato della sua presenza in questi sabati, che nella loro umiltà vogliono continuare il cenacolo di Gerusalemme come gli apostoli, i quali, dice Giovanni Paolo II, guardavano a Maria come a colei che li aveva tutti preceduti e li precedeva nella fede. Concetta ci presenterà il tema l'eletta, colei che ascolta, incarna e proclama la parola trinitaria. E con questo argomento ci introduce a celebrare la festa della Trinità che si irradia nel mistero del Verbo fatto carne da Maria. Grazie.
Io vorrei ringraziare Padre Toniolo e quanti sono qui questa sera, perché ogni volta è un'occasione di conversione per me e soprattutto questa volta che, tradita un po' della tecnica, dal computer eccetera, ho dovuto rimaneggiare il mio testo a mano, quindi stasera vi proporrò ciò che avevo già preparato e anche qualche altro spunto che invece ho aggiunto all'ultimo momento, perché il mio tema è un po' arrivando un po' alla fine di questo itinerario che voi avrete svolto durante tutto l'anno, riguarda un po' l'incarnazione vera e propria e anche, soprattutto, ciò che Maria dà ad ognuno di noi in maniera vitale, in maniera così, in tutta la nostra unità di persona. Quindi, oltre le competenze così che servono sempre, ma non sono poi fondamentali per farsi santi, quindi oltre così anche la riflessione che può essere specifica anche di un altro campo di cui mi occupo proprio del malessere, dei mali dell'anima in qualche modo, come psicoterapeuta da un po' di tempo, e questo mi ha fatto anche riguardare a Maria nella sua dimensione di donna, di madre e soprattutto di consolatrice delle sofferenze altrui. Io vorrei partire subito da una cosa che scrive un padre, Andrea di Creta, nelle sue omelie mariane. Scrive: se la terra potesse essere misurata a palmi e il mare potesse essere circoscritto con una corda, se il cielo potesse essere descritto a cubiti e potesse essere calcolato il numero delle stelle, se potessero essere compresi con la mente le gocce della pioggia, le zolle della terra, il peso del vento e la quantità della nebbia, allora sarebbe facilmente compreso anche l'argomento che oggi in qualche modo tenteremo di trattare. Ecco, Andrea di Creta parla della Madre di Dio e parla di colei che descrive come regina della nostra stirpe, e naturalmente partendo dall'incarnazione. Io ho la pretesa in qualche modo di partire un pochino più lontano dalla nostra chiamata ad essere cristiani, la nostra chiamata soprattutto alla vita. E mi sembra che, ecco, nel nostro tema, colei che ascolta, incarna e proclama, ci sia anche tutta la chiamata di ognuno di noi, non solo in quanto battezzati, ma soprattutto in quanto figli della Chiesa e Chiesa che proclama. Allora è vero, noi siamo tutti chiamati alla vita e come esseri umani anche alla responsabilità di quanto perdono ci viene consegnato. E abbiamo anche il compito di portare a pienezza e a compimento, anche attraverso la nostra stessa felicità, le molte scelte dell'esistenza. Come cristiani sappiamo di essere chiamati a qualcosa che ci viene offerto, che ci è stato offerto gratuitamente, esigendo comunque una risposta personale, un impegno costante ed incessante, come pretende ogni ricerca ed ogni conquista di un bene persino effimero. A volte anche i beni transitori e di poco conto implicano uno sforzo o non soltanto il desiderio, ma poi la risposta per poter essere conquistati. Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma sin dalle prime battute che Dio, infinitamente perfetto e beato in se stesso, ha liberamente creato l'uomo per renderlo partecipe della sua vita beata. Per questo, in ogni tempo e in ogni luogo, egli è vicino all'uomo, lo chiama, lo aiuta a cercarlo, a conoscerlo e ad amarlo con tutte le forze. Convoca tutti gli uomini che il peccato ha disperso nell'unità della sua famiglia, la Chiesa. Lo fa per mezzo del Figlio suo. In lui e mediante lui, Dio chiama tutti gli uomini a diventare, nello Spirito Santo, suoi figli adottivi, eredi della sua vita beata. Del Catechismo al numero 1. Ma già il numero 2 inizia: affinché quest'appello risuonasse per tutta la terra, Cristo ha inviato gli apostoli. E il 3 continua con lo specificare che coloro che con l'aiuto di Dio hanno accolto l'invito di Cristo e vi hanno liberamente risposto sono appunto coloro che sono chiamati a realizzare il progetto di Dio. Ecco, realizzare un progetto, non eseguirlo. Siamo artefici di una proposta che qualcuno ha già visto splendidamente possibile nelle nostre capacità, in nucleo, in nuce, di cui riceviamo doti e risorse con l'idea stessa di Dio. Siamo chiamati dall'amore ad essere emanazione e potenza attiva di quanto vive ed esiste in virtù di un'unica essenza, poiché l'amore è la più universale, la più formidabile e la più misteriosa delle energie cosmiche. E la frase è di Teilhard de Chardin, che scrive sull'amore. Ecco, nella mia piccola esperienza professionale, la prima frase che denuncia difficoltà, disagio, è sempre ricollegabile al rifiuto da parte di qualcuno nei nostri confronti, alla constatazione spesso esistenziale di non essere stati voluti, desiderati dal primo istante. Dio invece ci ha rivelato con la chiamata ad essere il suo atto e la sua volontà alla relazione con noi. Siamo il tu di chi ci interpella, desiderio e volontà che si realizzano attraverso il tempo e dominano il divenire. Se la nostra esistenza necessita di un senso, di un fine, di uno scopo che la trascenda e la riporti alla sua pienezza trascendente, essere per Lui e riferirci a colui che ha il potere di dar vita, non essendo finalità strumentale, rivela che l'uomo non è mezzo, né per altri, ma neppure per Dio. Il riferirsi e relazionarsi con Lui riportano piuttosto a perfezione ed eternità. Innalzano l'uomo, gli restituiscono quegli orizzonti da cui proviene, ricomponendo la visione di insieme della creazione attorno ad un asse sostanziale ed essenziale, che rappresenta il creatore in mezzo alle sue creature, guidando e amministrando ogni bene con saggezza e giustizia, poiché l'uomo è proprio immagine, somiglianza e fattivo collaboratore di Dio. Poiché al progetto di Dio e alla sua proposta l'uomo spesso ha sostituito falsificazione, rifiuto, distorsioni e continua a farlo dopo il primo peccato, l'ingiustizia e l'insipienza si sono insinuate in ogni ambito della conoscenza e del sapere, dell'operare e del vivere, frantumando gli equilibri naturali e privando della stessa bellezza l'opera immane della creazione. E così, dal cuore dell'uomo, dalla sua decisione di vivere per se stesso e in vista della conquista egoistica del proprio bene, scaturisce ogni sorta di male, come dall'espropriazione di un io non più in relazione, senza riferimento, dimentico della chiamata ad essere il tu di un altro, il tu di Dio stesso, che l'altro, in quanto simile, rappresenta e assimila in una dimensione di totalità e di assoluto. Così fruttificano le conseguenze dell'orgoglio ed ebro di pseudo-onnipotenza, l'uomo, dimentico della sua natura, finisce per ignorare o distorcere la vera natura dei suoi stessi bisogni esistenziali. Teilhard de Chardin afferma anche: se l'uomo non discerne la vera natura, il vero oggetto del suo amore, ecco instaurarsi un disordine irrimediabile e profondo. Accanendosi a sfamare con una cosa troppo piccola una passione il cui oggetto è il tutto, egli tenterà necessariamente di colmare con la materialità e la molteplicità sempre crescenti delle sue esperienze uno squilibrio fondamentale. Allora, guardiamo un po' il Vangelo e vediamo invece come possiamo ascoltare ben altre parole e come poi la perfezione di Maria, la sua realizzazione della parola e la sua incarnazione soprattutto della parola è diventata non solo ascolto, ma trasformazione dell'ascolto in qualcosa di vivo, di vivente, di autenticamente operante nella storia e nella vita della Chiesa. Il Vangelo ci presenta varie forme e modalità di chiamate. Due ci sembrano emblematiche della vastità di campo del termine chiamata. Io ho scisso un po' il termine chiamata da elezione E quindi è su questi due termini che vorrei un po' attraversare questo tema. In Marco, al capitolo 4, versetto 3, è detto: ascoltate, ecco, uscì il seminatore a seminare. E successivamente, 4,14, la parola che viene seminata, no? Si sottolinea che è la parola. In Marco 10,49, a Bartimeo, Gesù fa dire di farsi avanti. Dice ai suoi apostoli, chiamatelo, alla gente che lo circonda, chiamatelo. Quindi vedete, c'è un ascoltate che è per tutti, ma c'è anche una chiamata che è per qualcuno che è nel bisogno, che ha esigenza, che si avvicina, che è curioso o semplicemente si sente un po' attratto da qualcuno che passa. Nell'incontro con Cristo, alla sua parola segue nell'interlocutore un'azione e decisione motivata. Se gli apostoli Pietro e Andrea aderiscono all'invito di seguire il Maestro, in Matteo 4,19, non è per fare qualcosa di importante o di poco conto. Gesù, quando chiama, non chiama per fare qualcosa, per essere aiutato a tirar su le reti, come invece stavano facendo gli apostoli prima ancora di incontrarlo. Soltanto in Matteo 10,1, quindi successivamente, Gesù chiama i dodici per la missione. Quindi quando siamo chiamati, il primo atto non siamo chiamati per qualcosa, siamo chiamati ad essere con, a volgerci a Cristo, ad essere con, a trasformare la nostra vita in Lui e con Lui. Allora la missione è la conseguenza della conoscenza, della stabilità, dell'amore consolidato e personale, e relazione che mostra la necessità di parlare di Cristo successivamente agli altri. E poi questa parola, bisogna vedere poi che cosa diventa, come si trasforma, come passa attraverso di noi. Allora, quando incontriamo delle personalità equilibrate, spesso, ecco, per esempio, pensate alla stessa esperienza di Levi. Quando incontra Gesù, i suoi affari vanno a monte, la sua vita cambia, ma soprattutto egli si riconosce se stesso in Cristo. In Matteo 9,9 vediamo che questo balzo, questo saltare di Matteo da un campo, quello dei suoi affari, a quello del suo essere. E le persone appunto equilibrate, ricche di esperienza spirituale, abitate da una presenza che ne trascende la dimensione puramente umana e culturale, anche attraverso un colloquio, un incontro, ci lasciano in una dimensione di attrazione o di attrazione profonda, ci fanno subire in un certo senso il loro fascino. Ed ecco che questa esperienza ci porta continuamente alla donna, alla madre, all'insondabile pienezza e splendore che Maria riverbera su ognuno di noi, che derivano dal compimento della sua esistenza umana e spirituale quale risposta totalmente fedele e corrispondente alla chiamata, a quanto le viene offerto e richiesto con essa. Ognuno di noi già conosce le modalità di queste richieste fatte a Maria e il suo segreto. Maria manifesta a coloro che l'avvicinano, che si fermano a considerarla nella loro vita come importante e a considerarne la sua oggettiva realtà e magnificenza, aspetti sempre più profondi e reali di una contemplazione che deve diventare vita e deve diventare proficua anche per coloro che ci circondano. Colei che ha ascoltato la parola, coltivandone l'efficace lavoro nella sua anima, in Dio ha riconosciuto se stessa e il senso profondo della sua chiamata, chiamata all'esistenza, scoprendo dell'umanità e della vita il senso originale e rispondendo ad esso ha scoperto ogni beatitudine, il desiderio stesso della sua felicità come principio e realizzazione della sua vita. Solo in Dio e solo a partire da Dio si conosce veramente l'uomo, afferma Papa Benedetto XVI in Gesù di Nazareth. Un conoscersi che limita l'uomo alla dimensione empirica e afferrabile non raggiunge affatto la vera profondità dell'uomo. L'uomo conosce se stesso se impara a capirsi partendo da Dio e conosce l'altro soltanto se scorge in lui il mistero di Dio. Ecco, Maria è chiamata a considerare e amministrare i beni che Dio le concede nella sua dimensione storico-esistenziale, come noi, però nel suo tempo, a corrispondere a quanto le è richiesto dalle circostanze. Certo, è preparata, ha avuto un bel tempo di preparazione nella sua vita. A volte, quando ci si richiede anche personalmente qualcosa, ci chiediamo, ma sono pronto? Maria è pronta a dare inizio a realizzare quanto è a lei richiesto. Giorno per giorno si lascia condurre, discerne, sceglie, è consapevole di quanto la fedeltà a quel sì richiede in termini di sacrificio e di oblazione. E noi? Su questo potremmo anche fermarci in una dimensione personale e di approfondimento successivo. A volte, ecco, quando ascoltiamo il Magnificat o quando preghiamo il Magnificat, a volte ascoltarlo, cantato bene, eccetera, ci mette in movimento anche tutta la parte interiore ed emotiva. Ecco, che cosa il Magnificat ci fa risuonare dentro? La magnificenza e la bellezza di Maria in quanto tali, o anche ci interpella a chiederci se i doni di Dio che ci sono stati dati, quelli che stanno dentro di noi, sono ben valorizzati. Se Dio, ecco, quei talenti, no? Non solo siamo portato frutto, ma se li valorizziamo in una dimensione anche di considerazione. A volte guardiamo quelli degli altri e diciamo, ah, quello ha questo, io non ce l'ho, eccetera. Ma se se è stato chiesto anche l'unico talento, quanto più, non so, delle religiose, dei sacerdoti, delle persone di chiesa, dei chiamati, dei battezzati, dovrebbero far tesoro di tutti i doni che ricevono da Dio. E invece di reagire con l'apatia o lasciare andare, ma sì, questo non mi serve, forse è più importante quest'altra cosa in termini quantitativi o produttivi, magnificare Dio per quello che ci è stato dato, riconoscere i doni di Dio. E penso che questo sia stato il primo atto anche del saper riconoscere l'incarnazione, saper riconoscere l'importanza di quell'evento e quindi poter rispondere. Sentirne la responsabilità in qualche modo, e oggi nel nostro tempo la responsabilità dell'annuncio dovrebbe essere vista proprio come responsabilità dell'incarnazione. Ecco quindi che schiere di martiri, di confessori della fede, hanno percorso vie dalle difficoltà e dei pericoli inconcepibili alla ragione calcolatrice dell'odierno contesto civile e culturale. E possiamo chiederci, com'è ancora possibile lasciarci avvincere, annientare da una fede, dal desiderio assoluto che frantuma convinzioni razionali, difese, barriere, e sfocia nell'atto irrazionale del dare la vita ad ogni costo? È il frutto di un'elezione o l'eroismo della fedeltà? È il seme naturalmente più dotato, diventato forte a resistere per dar frutto, o il terreno migliore in qualche sua parte? Forse chiamata e risposta sono le prime battute di un dialogo che si instaura, si fa strada con la reciproca considerazione, mentre il bisogno di fidarsi e di sperimentarsi si trasforma in processo di crescita e in esperienza esistenziale. I gradi della conoscenza e della fiducia possono assestarsi attraverso tappe di crisi e passare oltre la fase di giudizio razionalmente inteso per sfociare nella necessità di attraversare il deserto. E il deserto è sempre arido e insensato e ci sembra di non riuscire a credere in qualche momento della nostra vita, perché la relazione col trascendente non può essere gestita e dominata dall'uomo. A volte quando crediamo di credere o di star bene nella fede in qualche modo, non so se vi capita, ma capita a qualcuno di avere una bella crisi, uno scossone di quelli da non capire più niente. Io molte volte considero molto le religiose, dico, ma come fanno? Scappano di convento, escono, lasciano tutto. O invece si lasciano andare al martirio del cuore. Credo che veramente la fede sia un'esperienza sconvolgente, specialmente oggi, perché alla tangibilità, a tutto ciò che è sperimentabile in termini anche di rendita. Cosa mi rende? Cosa me ne viene? Quanto fruttifica questo? Voglio vedere i frutti anche attorno a me, non solo per me stesso, per la mia comunità, per quanti ho attorno, per la mia famiglia. Che cosa ne risulterà? Ecco, la fede è un salto nel buio, nel vuoto, famoso Kierkegaard. È un salto. E quindi, mentre salto, qualcuno provvede. Ma non certo, non posso provvedere io al risultato e non posso neanche valutarlo a priori. Essa si misura quindi, la fede, ma anche questa esperienza di relazione, con l'inconoscibile e l'inimmaginabile, il totalmente altro, persona operante e non oggetto di una ricerca a senso unico. Tale relazione sfocia e si canalizza nella vita umana e concreta di chi si cimenta in una risposta a quel richiamo aperto e sotteso. La relazione col trascendente si misura e si sviluppa come una pianta e come un vero organismo nelle dinamiche esistenziali del credente. Forse non esistono modalità standard né particolari di quell'eccomi sia fatto di me secondo la tua volontà. Quando ho già affrontato razionalmente e ragionevolmente che cosa potrebbe significare secondo le mie prospettive, le mie possibilità, e presumendo di rendersi disponibili, mi lascio invece andare al calcolo. L'assurdità consiste invece nel fidarsi senza misurare i passi e le energie. E se qualcuno ha già detto, no? Aveva già avvertito di fare i propri conti, di progettare secondo le proprie possibilità, di calcolare le spese e cimentarsi con l'impresa, vuol dire intraprendere un cammino scarnificante ed essenziale, ecco che il rischio, il fallimento, la perdita di direzione ne fanno parte integrante. Chi sceglie la risurrezione senza considerare la croce faticherà a cambiare prospettiva, a ridimensionare l'attesa immediata ed intermedia. Si fermerà troppo presto e tornerà indietro, privo anche della speranza per giungere a destinazione. Per molti la stessa resurrezione è di fatto una prospettiva incomprensibile ed aleatoria. Appare sempre più eroico pensare, accettare, accogliere e prendere in seria considerazione una fine simile a quella di Cristo. Storicamente ed esistenzialmente fallimento, scacco, investimento inutile, inconcepibile ai suoi contemporanei e soprattutto oggi. Se ci guardiamo intorno, sperando naturalmente di non aver noi stessi adottato le stesse strategie di cui parliamo, molti cristiani impegnati e decisi con il loro sì a lasciarsi coinvolgere in prima persona, prima ancora di mettere in atto la loro decisione, hanno già dei preparativi, degli equipaggiamenti, delle strategie di fuga. Cercano di recuperare almeno gli onori, le cariche, gli impegni, le compensazioni e dicono, beh, in fondo io ho fatto delle rinunce. Allora, bisogna tenersi occupati, altrimenti andiamo, non so, falliamo su tutti i fronti. Ecco che poi qualche contentino, una presenza televisiva, un'opera in produzione, e allora io non fallisco del tutto. Posso assaporare almeno qualche dolcezza della vita e tenere un po' a debita distanza l'amarezza del calice. E poi questo maestro non pretenderà oggi una sequela troppo stretta. Quella era per altri tempi. Anche lui, se fosse qui a parlarci nelle nostre assemblee, ci direbbe che c'è bisogno di svecchiare almeno il look, qualcosa che noi abbiamo un po' accumulato nel tempo e che abbiamo bisogno anche di renderci capaci di una comunicazione che arrivi a tutti, che sia mediatica. E questo in nome dell'evangelizzazione. Mentre l'evangelizzazione si fa attraverso la comunicazione di massa, tanta gente muore sola. Tante persone anche delle nostre parrocchie soffrono per mali di ogni genere, per l'Alzheimer o il tumore, e non hanno alcuna presenza. E se non ci fossero le suore, io credo che veramente saremmo molto più poveri. Però queste povertà esistono e quindi anche noi laici dobbiamo darci da fare ed essere presenti e non accontentarci di stare, non so, ad applaudire quasi il sacerdote che ci dice ma sì, bisogna fare il bene, bisogna mettere in atto i documenti della Chiesa. Ecco che l'incarnazione è la Vergine Maria che è il segno stesso di questa incarnazione tangibile, della parola, della presenza stessa di Cristo nel nostro mondo, dovrebbe insegnarci a ribaltare un po' queste dinamiche perverse, mediatiche e non, ma molto ciarlatane che esistono nel mondo. Se i sacerdoti facessero il giro delle loro parrocchie, non soltanto per la benedizione, ma in certi quartieri di Roma si fa una via ogni tanto, si renderebbero conto della realtà delle famiglie di una parrocchia. Certo, non è dovunque, è sempre così, però più le città sono complesse e più mancano i sacerdoti, e più mancano le presenze. Allora, chi sono gli eletti? Ecco che molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Ma è Dio ad eleggere? E qual è il criterio di una tale elezione? Entrando nella Basilica di San Paolo, sull'altare di sinistra, guardando il tabernacolo, è un altare bellissimo, sono due altari che si fronteggiano, che sono uno spettacolo, in lapis e malachite. Si legge un'iscrizione, Vas Electionis, in riferimento a Paolo, all'Apostolo. Gesù sceglie in effetti gli Apostoli e continua a scegliere anche successivamente Paolo e non solo lui. Essi sono eletti, riconosciuti fra molti, o sono soltanto maggiormente disponibili a farsi interpellare da quel maestro? Sono idonei forse per una povertà o per una miseria piuttosto che per pregi e privilegi? Se avesse voluto scegliere veramente Gesù i migliori, sappiamo bene. Come mai, potremmo chiederci, Maria è regina degli apostoli stessi? Cosa vuol dire? Dal punto di vista di Dio, l'elezione dell'uomo e l'elezione di coloro che noi chiamiamo santi, beati, eccetera, ci rende chiaro e sufficiente questo essere il tu di Dio in ogni dimensione, in ogni situazione della nostra esistenza? Cosa vuol dire trovare grazia presso Dio? Era solo per quella Vergine di Nazareth? Ecco che nell'Antico Testamento l'elezione è l'elezione di un popolo ed evidenzia il ruolo di Israele rispetto agli altri popoli. Facendo una piccola ricerca che potete fare sulle vostre Bibbie, vedrete che in Esodo 8:18, quando Mosè si presenta al Faraone, il Signore comincia a eccettuare il paese di Gosen, dove dimora il suo popolo. In Deuteronomio dice al popolo, in Deuteronomio 7, 6 e seguenti, dice: tu infatti sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore ti ha scelto per essere il suo popolo privilegiato fra tutti i popoli che sono sulla terra. In 2 Re 23, 27 dice: allontanerò questa città che mi ero scelta e il tempio di cui avevo detto, ivi sarà il mio nome. E in Malachia 1:3, vi ho amati, dice il Signore, e voi dite: come ci hai amati? Eppure ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. In Siracide 33:11, il Signore distingue addirittura i giorni, ne benedice alcuni, ne esalta altri, proprio perché anche il tempo fa parte della dimensione dell'uomo in una maniera essenziale. In Amos 3:2 dice: soltanto voi ho eletto fra tutte le stirpi della terra. Quindi, oltre all'elezione del popolo, noi abbiamo anche l'elezione di persone, e ve l'elenco soltanto per sommi capi, altrimenti non finiamo più: Abramo, Mosè, Davide, Salomone, Samuele, Isaia, Geremia, Osea, persone che possono rispondere soltanto con ciò che sono, con le proprie modalità. E anche la richiesta di Dio è differenziata e adatta alla condizione di ciascuno, è diversificata anche negli aspetti più contingenti. Dio però aggiunge per grazia ciò che manca a quel soggetto per rispondere alla sua missione. È una costante. E rassicura Mosè e in qualche modo incoraggia attraverso promesse e fa sperimentare la possibilità di farcela. Allora, quando e come l'uomo è reso capace di udire, accettare, lasciarsi penetrare, comprendere la parola, rispondere con libertà? Addirittura in Luca, al capitolo 6, 43, si dice: chi viene a me e ascolta. Allora la componente essenziale è anche muoversi, andare, lasciarsi interpellare. Ed ecco che poi bisogna costruire, scegliere di costruire la casa sulla roccia o da qualche altra parte. E se è per divina iniziativa che il mondo esiste, e naturalmente la rivelazione, l'alleanza creano delle condizioni impari tra l'uomo e Dio. Dio si prende cura dell'uomo nel tempo e lo fa continuamente, costantemente, senza interrompere la sua relazione nonostante le infedeltà e le mancate risposte. E questo, dal punto di vista anche dinamico, psicologico, significa che in qualche modo la nostra fede e la nostra fiducia camminano molto meglio attraverso le difficoltà. Nel dialogo tra Dio e l'uomo, Dio e il popolo, Dio e l'umanità, possiamo intravedere delle coordinate di riferimento e di orientamento anche per noi. La dimensione del tempo, il prima, l'attesa, l'iniziativa, il qui ed ora, la presenza, la proposta, e la dimensione della promessa e del compimento che sono il nostro futuro. E dobbiamo passare attraverso il tempo, quindi è questa la dimensione del pellegrinaggio e del cammino. Il tempo appare una specie di inganno ed è destinato a scomparire in effetti. L'eternità sembra superarne ogni traccia. Eppure è nel tempo che la nostra vita è immersa dagli inizi alla fine. E questo tempo fa parte dell'eternità. Ogni cosa si compie nel tempo. Siamo soliti riferirci ad un prima, ad un adesso, ad un dopo, per ogni avvenimento e istante di rilievo. L'iniziativa mette fine all'attesa, la proposta e la presenza di qualcuno realizzano desideri e aspettative. Una promessa necessita di futuro compimento o di verifica di verità. La nostra chiamata innesca un processo, dà inizio ad un iter, è ancorata al tempo della nostra vita e al suo procedere. Qualcosa succede, cambia, induce un atteggiamento diverso, un comportamento diverso e non è più come prima. Necessita di risposte e condiziona il nostro cammino. In alcuni casi ci sprona a realizzare qualcosa che non comprendiamo. Vi è poi la dimensione della reciproca conoscenza, che è in Dio ed è una relazione eterna. Ecco che la dimensione a cui noi siamo chiamati è la dimensione trinitaria. In Dio volontà, azione e dono sono e lo sono per sempre. Dio si rivela se stesso continuamente. È l'uomo a non comprendere, è l'uomo a necessitare di passi e gradi progressivi, e Dio rispetta la pedagogia del prendersi cura e della crescita. Dio nella sua onniscienza offre all'uomo ciò che può accogliere, non ne sconvolge la mente, si adegua alle sue possibilità di crescita e ne sollecita la maturazione, attendendo il suo procedere. Quindi anche nella relazione Dio fa secondo le nostre piccole possibilità e non ci schiaccia con la sua onnipotenza. Vi è poi la dimensione della fede, che è dimensione di confidenza e di affidamento, che è certezza del baluardo a cui ci si affida. E questa è la dimensione di Maria. Dalla conoscenza sperimentata nel tempo deriva la consapevolezza del potersi fidare, come la storia di un popolo testimonia al singolo e alla collettività. La fede di Abramo e quella di Maria, totalmente fondate sulla credibilità dell'altro, risultano successivamente integrate dalla ragionevolezza di fatti e avvenimenti, facilitate dalla testimonianza e poi sottolineate da testimoni di ogni tempo e dalle esperienze vissute e riferite sino ai nostri giorni. Vi è una quarta dimensione, che per me è anche la quarta dimensione, nel senso che è la dimensione dell'amore che comprende tutte le altre. Dimensione della grazia e dell'abbandono. E sapete che abbandono è Abba e dono, e padre è dono del padre. Se il Signore non costruisce la casa, sapete bene che ci affatichiamo in vano. E che costruttori o lavoratori di ogni genere possiamo andare veramente tardi a riposare ed essere sempre stanchi senza ricevere frutti. Il primato dell'intervento di chi tutto conosce e scusa è quello della carità divina e del suo provvidente soccorso. Nella Deus Caritas Est, al numero 9, il Santo Padre dice che Dio ama personalmente e il suo amore è elettivo per il bene dell'intera umanità. Non è un privilegio, è solo propedeutico. Quindi l'uomo, vivendo nella fedeltà all'unico Dio, sperimenta questo essere amato e scopre la gioia della verità e della giustizia. Vi è un fatto, un avvenimento che ha carattere di realtà e che apre a considerare e proclamare l'esistenza di un altro, il quale, mostrandosi e comunicando con colui che ha voluto suo interlocutore, lo coinvolge. Quindi l'elezione da parte di Dio di alcuni rispetto ad altri è condizionata in qualche modo da questa risposta. Perché sono, diciamo, in qualche modo pochi gli eletti. Sono veramente pochi quelli in grado di seguire, di prendere seriamente in considerazione una chiamata. Oggi c'è la crisi di vocazioni E spesso ci chiediamo come parlare di chiamata. Dio non fa preferenze di persone. L'annuncio, la parola proclamata, è offerto a tutti, manifesta la giustizia di tale possibilità offerta a tutti in modo svariato e multiforme. E qui il Nuovo Testamento ci illumina, perché quando noi apriamo il Vangelo di Marco sentiamo che la voce dal cielo, il Padre, dice al Figlio: tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Ma addirittura in Matteo, al capitolo 24-22, si dice che la grande tribolazione sarà abbreviata a causa degli eletti. E in Giovanni 15-16, Gesù dice: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Vi ho costituiti perché andiate, portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Ma fa una consegna agli apostoli ed esige l'amore nella relazione con lui e con i discepoli e fra i discepoli. È un amore di comunione di cui parla Cristo, e questo amore di comunione è quello che ci fa sperimentare ancora oggi l'amore trinitario fra di noi. Così in Romani 11:5 San Paolo dice che ancora oggi c'è un resto conforme a un'elezione per grazia, e se lo è per grazia, non lo è per le opere, altrimenti la grazia non sarebbe più tale. In Prima Tessalonicesi, sempre l'Apostolo dice al capitolo 1, versetto 4: noi ben sappiamo, fratelli amati da Dio, che siete stati eletti da Lui. Però ci sono delle esigenze di questa elezione, ci sono le conseguenze del nostro essere chiamati, delle conseguenze benefiche per altri. E prima ancora per noi, perché, come dice San Pietro, siamo stati benedetti da Dio nella sua grande misericordia, rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe e non marcisce. E Giacomo dice che Dio ha scelto i poveri nel mondo per farli ricchi con la fede ed eredi del regno. Pietro ancora dice: perciò, dopo aver preparato la vostra mente all'azione, siate vigilanti, fissate ogni speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si rivelerà. Quindi siamo tra una grazia che ci è data e una grazia che si rivelerà alla fine. Non conformatevi ai desideri d'un tempo, ma ad immagine del Santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta. Perché sta scritto: voi sarete santi, perché io sono santo. Comportatevi con timore nel tempo del vostro pellegrinaggio. La vostra fede e la vostra speranza per mezzo di Cristo sono fisse in Dio. Allora, è questo un po' l'itinerario della nostra preparazione e relazione. E l'appello che ognuno avverte lascia comunque liberi di corrispondere a ciò che viene offerto, e vi è quella libertà dell'uomo che è capace di ascoltare, scegliere, accogliere, rifiutare, porre limiti e condizioni e a volte distorcere il piano di Dio. L'ascolto è la Vergine che ascolta. Ascolta Israele, ma anche c'è la Vergine del Cantico, la fanciulla del Cantico, che ode, che ascolta la voce del suo diletto. E la prima richiesta di Dio e condizione di ogni proficua relazione è l'ascolto. È la premessa della legge naturale per Israele e diventa richiesta di un padre che insegna. Desiderio di comprendere maggiormente e di porgere l'orecchio a qualcosa di segreto. E più una cosa importante, più un segreto si vuole comunicare ad alcune persone, più il tono, l'altezza, il ritmo, la melodia, il senso, il significato di quanto le parole contengono deve essere accuratamente ascoltato. Colei che ascolta, plasmata d'immagine del figlio obbediente, è colei che tende l'orecchio e sta in attesa del segreto che solo agli intimi è rivelato. Anche San Benedetto riprende: ascolta figlio, tendi l'orecchio, ti rivelerò i segreti del mio cuore. E Maria ascolta con un cuore e con un affetto di donna, con la sua personalità e con le sue risorse umane, spirituali, e con la sua sensibilità. Allora i limiti non sembrano condizionare il progetto divino, piuttosto sono le nostre manipolazioni a rovinare tutto. Ogni essere umano può rispecchiarsi in Maria e ritrovarvi possibilità di semplificazione, di purificazione, un'autentica possibilità di rinnovamento e di bellezza, quella della risposta giovane data in un particolare istante di innamoramento e di ideale. Ecco allora delinearsi la novità di un orizzonte ben al di là e ben diverso da quello della falsificazione della menzogna. L'integrità della sapienza, pura e luminosa speranza che riporta al desiderio di Dio sulla creazione in ogni suo aspetto e splendore. Quale altra immagine e realtà oltre Maria, di cui il cuore di Dio eternamente gioisce? Allora in Maria noi ritroviamo continuamente questo. Non è un'immagine, uno stereotipo che ogni tanto rispolveriamo attraverso, non so, anche una meditazione. La parola in Maria è indirizzata a tutta l'umanità. E se certamente il buon seme della parola viene da Dio stesso, il terreno deve essere dissodato, necessita di accorgimenti e di buon lavoro. Necessita molte volte di fatica, di sofferenza. Il grido, il desiderio di comunione e di pienezza che la solitudine ha deposto nel segreto si rivela quando noi apriamo la nostra esistenza al colloquio, al dialogo con la Santissima Vergine. La vita poi solo attraverso prove e riprove porta alla scoperta della profonda umiltà che assicura la fede e la rugiada del cammino. È umile chi prova a confidare solo in Dio, dopo aver sperimentato i suoi fallimenti e le sue impossibili cadute. È colui che ritrova infine, trasformata in soste di rielaborazione, il proprio tesoro e si ritrova ogni volta fallibile e superbo e si inginocchia davanti appunto a una semplice fanciulla per chiedere aiuto e misericordia. Infine, quando all'arrivo dei tumulti, dell'inquietudine, deponiamo i pesi e ci prostriamo per invocare aiuto dall'alto, alziamo davvero lo sguardo oltre il cielo e possiamo avvertire anche quasi la prontezza ad accogliere. Colei che incarna la parola si fa donna, madre, semplicità, semplificazione dell'amore che tutto accoglie e comprende, parola di misericordia che si china a consolare e a ridare salvezza. Maria è la personificazione delle viscere di misericordia che Dio ha manifestato attraverso l'itinerario dell'incarnazione di Cristo. L'incarnazione della madre, servizio per amore, visibilità e concretezza della vita, effetti di una testimonianza tangibile. Se è il figlio a diventare carne in lei, è a sua volta dandogli carne che la sua carne diventa quel figlio, così come avviene in ogni battezzato dal primo istante in cui lo Spirito prende dimora nel suo intimo. Essendone abitato, ne diventa tempio, luogo di irradiazione e di manifestazione. E tale incarnazione può essere anche occultata Ed è di tale mancata manifestazione che il mondo oggi soffre, essendone spesso privo o scoprendone solo alcune parvenze, caricature, frustrazioni. Che cosa significa questo per le nostre comunità e per la Chiesa? Come riportare i dati ad una soglia di accettabile vissuto rispetto alle limitatezze che sperimentiamo e riportare poi nel mondo questa incarnazione perenne del Verbo rendendone efficace la presenza e l'azione? Colei di cui l'unità e la ricchezza della persona, lo splendore della vita e della bellezza proclamano ciò che Dio è, riportando la parola trinitaria, proclama in ogni suo gesto, con ogni sguardo e parola, il dinamismo della Trinità stessa, la tensione dinamica e circolante della parola che si fa atto, si compie e continuamente si comunica nella comunione trinitaria. Il servizio a tale parola è forma di possibile comunione tra gli uomini, di cui in quanto madre è garante, sollecitatrice, generatrice nella vita dei figli e della comunità. E in quanto discepola e fedele interprete e prima incarnazione dell'insegnamento e dell'esempio del Figlio. Maria, allora, riconosciuta ancor più che soltanto invocata, dovrebbe risplendere in forme e realtà ecclesiali attraverso l'impegno e la presenza delle donne nella Chiesa, attraverso carismi e ministeri, servizi e prossimità delle persone rispetto alle esigenze di rappresentanza e di struttura. Parlare con l'eloquenza dei santi e delle fondazioni, con segni inequivocabili, comunicare e insegnare, esprimersi con gesti formativi e non plateali, illuminare le menti e le coscienze, le strade del futuro e gli angoli bui delle nostre case. Viviamo rinserrati nei nostri tuguri, nella paura e nella diffidenza, spesso riflesso di angoscia, rancori, intolleranze. Nel timore interiore e nella mancata crescita della nostra autentica libertà. La comunione trinitaria è comunicazione in totalità del dono reciproco ed eterno fuoco di carità dello spirito amore. Egli coniuga e relaziona, questo spirito, le tre persone. Maria ha avuto accesso, sia pur privilegiato, per purezza ed integrità, a tale energia eterna ed irrefrenabile, irresistibile, incontenibile, a tanta grazia da poterne trattenere alquanto per riversarne nelle nostre scarse e minuscole misure. Ella può convincere le nostre povere menti e attrarre i nostri cuori insteriliti o atrofizzati per paura di amare o di perdere le sicurezze del mondo. Può introdurre gli insipienti che siamo alla scuola dell'eterna sapienza. In che cosa consiste tale sapienza? Possiamo inseguirla, cercarla, ma come Salomone abbiamo più volte sperimentato che essa può essere solo invocata, richiesta, ricercata presso l'unica sorgente. Essa consiste nel lasciarsi condurre, conquistare, plasmare in totalità d'essere da colui che sfugge ad ogni pensiero e dominio, ad ogni conquista. È incontenibile ed insondabile come l'oceano, di fronte alle nostre povere buche sulla sabbia. Per ricordare un piccolo episodio risalente per tradizione ad Agostino. Allora con voi vorrei pregare quest'ultima cosa che è appunto è sull'eletta. Per riportare tutto alla nostra parola dominante e spero che adesso elezione sia sinonimo di questa grandiosa possibilità che abbiamo di essere amati e di essere presenti nella comunione trinitaria, di sperimentare nella nostra povera miseria la vicinanza, l'essenza, la capacità di Dio. Benedetta tu fra le donne, il cui essere ha rallegrato il cuore del Padre consacrando al Figlio ogni respiro ed atto. Meraviglia di donna e perfezione di ogni uomo, regina degli apostoli d'ogni tempo, conosci il segreto di chi servendo regna, trasfigurato dall'amore in Cristo tuo Figlio. perché solo l'umile, possedendo se stesso, porta frutto di vita in eterno. Dio ti ha scelta, costituita madre del mio Signore, posando il suo sguardo benevolo sul tuo volto. Dopo aver visto tutta la miseria, il bisogno degli uomini, in te ha contemplato l'intima bellezza dell'umanità, prima ed ultima, assimilando alle sue le tue viscere, ha posto il suo nome in un luogo di continua rigenerazione, rendendoti madre di ogni soccorso e necessità, carità viva al povero e al malato, icona ad ogni comunità radunata, perché attorno a Cristo resti per glorificarlo. Premurosa intercedi, attenta accorri, mediatrice incessante, nessuno ricorrendo a te potrà smarrirsi. Noi ti eleggiamo, acclamandoti, nostra regina e dimora, stella della nostra rotta, avvocata e garante della nostra salvezza, sigillo e speranza del nostro gaudio, modus e identità della nostra sequela. Solo per te la sua parola diventa in noi vita, carne, se lo Spirito invochi sul nostro agire. Se accanto a noi rimani nella tristezza e nella prova, se suggerisci al nostro cuore i passi e riconduci gli smarriti. Con tenerezza, per misericordia, alla comunione di Dio Trinità, fa che invocando tanta benevolenza di Dio in te e per noi, otteniamo d'essere servitori umili del regno e figli amorevoli di cotanta madre. Amen.